costruzione, le famiglie si scambiavano l'aiuto necessario con l'antica formula conosciuta come azzudu d'orrau e trovavano materiale a buon mercato. Per le mattonelle del pavimento, però, serviva il denaro. Per questo spesso restava in terra battuta. Malena preparò l'asina che si intratteneva annusando le felci e gli imbutini che con tenacia sbucavano dal muro tra una pietra e l'altra. «Questo è un nettare. Bevetelo alla salute di Anna, di mia moglie e di tutta la famiglia mia». Sorridendo, Matteo le porse una zucca che poco prima aveva riempito di malvasia dolce e ambrata. Poi Malena lo vide affrettarsi a mettere delle patate in una delle due tasche della bisaccia che stava sopra Pitiola. Sulla strada del rientro, Malena e Pitiola si fermarono nuovamente alla fontana, dove lei riempì le due zucche più grandi d'acqua fresca, sigillandole con dei piccoli tappi in sughero. Le sistemò con attenzione dentro il tascone vuoto della bisaccia. Anche se a casa aveva il pozzo, l'acqua di quella fontana era rinomata per le proprietà benefiche e medicamentose. Le fronde degli alberi si abbandonavano al vento, che tirava sempre più forte, e Malena, coprendosi con lo scialle, decise di proseguire a piedi per attutire le sferzate sul viso, anche se non era gelido come quello del Supramonte a cui era abituata da ragazza. Pitiola, invece, non si curava del tempo. Era curiosa e quando cadde una pigna da un albero, la seguì con lo sguardo e si avvicinò ad annusarla. Malena la lasciò fare. Continuarono a percorrere la strada tra le vigne, che fino a pochi anni prima erano verdi e oro, adesso chiuse da muretti a secco ricoperti di rovi. Scendendo verso Nurulani, nonostante la giornata si stesse mettendo male, Malena non perse l'occasione per osservare il mare dall'alto. Restò incantata dalla distesa d'acqua che l'affascinava ogni volta. Allo stesso tempo quell'immenso ignoto, specie nei giorni freddi e ventosi, la turbava. Per tutti gli anni che aveva vissuto ai piedi del Supramonte, il mare non lo aveva visto mai, lo aveva solo immaginato, ma non credeva fosse così vasto, né che nelle giornate di sole il colore fosse lo stesso degli occhi di sua madre. Sotto il suo sguardo le onde si infrangevano sugli scogli con violenza, rilasciando schiuma bianca, come quella alla bocca dei cavalli che correvano con furia il palio in onore della Madonna Dormiente che si festeggia a Orgosolo a metà agosto. Si sentì pervadere da un'agitazione che non sapeva spiegare. Quella brezza, che non temeva ostacoli, la riportò al paese dove era nata, tra le morti, le assenze e i lunghi silenzi di quei luoghi, dove in certe notti solo il vento sembrava in grado di dare voce alla disperazione. Il terrore di lui la fece rabbrividire. Aveva ricominciato a piovere, però Malena si volle fermare per raccogliere delle grosse cotogne verdognole e pelose dal profumo intenso. Lo aveva promesso a Rosa e Daniele. Sistemò i frutti nella bisaccia, sopra le patate. Fino a che non le avessero consumate tutte, il profumo di quei frutti avrebbe invaso dolcemente ogni ambiente della casa. A un tratto sentì l'asina ragliare, ma prima che potesse girarsi, un colpo da dietro la scaraventò a terra. Fu presa dal terrore irrazionale che a spingerla fosse stato qualcuno. Sentendosi braccata e in trappola come la vittima di un predatore, fu sicura che lui l'avesse trovata. Erano 16 anni ormai che il ricordo della sua fuga da Orgosolo e da lui ossessionava la sua mente. Si guardò intorno. La pioggia offuscava i contorni delle frasche e diluiva i rumori. No, non vedeva niente e nessuno. Cercando di rialzarsi, si toccò la spalla sinistra che doleva. Era quella segnata. Quando aveva 5 anni, era caduta di schiena sul fuoco del camino. Si era procurata un'ustione vasta e dolorosa. Mamma Rosa, che era una levatrice empirica e praticava la medicina tradizionale, l'aveva curata con l'estratto delle liliacee.